Buongiorno a tutti, buongiorno a lei Ministro. Mi sta facendo un aggiornamento il dottor Benzia sull'USB.
Sì, mi piace perché non, allora, non ci vedo, quindi dovevo vedere, siamo in due.
Noi le abbiamo inviato questo documento, per cui in questa mattinata faremo una sintesi delle tematiche e problematiche che abbiamo evidenziato attraverso questa nostra analisi e sintesi. Siccome lei fa parte di un governo che si è dichiarato di cambiamento e sentiti gli interventi dei nostri colleghi, noi oltre a darle l'augurio di buon lavoro abbiamo l'obbligo di dirle anche auguri di tanta salute e continuità, perché ce ne vuole tanta e glielo facciamo di tutto cuore questo. Scusi, mi sembra che a degli interventi già siamo passati al prossimo futuro e per cui noi in previsione di ciò, in previsione delle problematiche, le auguriamo. Ma noi le auguriamo di più, tanta, abbiamo detto tanta salute e continuità.
Mi date una mano.
E noi guardi, chiudiamo questo documento che lei probabilmente non ha avuto neanche il tempo di leggere, figuriamoci. Ci mancherebbe altro, l'abbiamo inviato al suo gabinetto, per cui insomma, ma chiudiamo questo dicendo che la nostra speranza era questa di stare insieme, collaborando e trovando soluzioni in merito alle problematiche del nostro Ministero, che non sono poche. Non siamo abituati a parlare dei precedenti quando non sono presenti, ma il nostro pensiero su quello che è stato il governo precedente, specialmente il ministro Franceschini, è sul nostro sito. Insomma, siamo stati forti oppositori sulle due controriforme e principalmente siamo stati fortemente oppositori al taglio della democrazia e al diritto di sciopero. Sono stati inseriti, come lei ben sa, è stato inserito il patrimonio culturale nei servizi essenziali, lì è stato fatto un attacco frontale alla democrazia, al diritto di sciopero. E in base proprio alla democrazia, noi parliamo anche della democrazia che è all'interno della rappresentanza sindacale. Noi le chiediamo un impegno, e questo l'abbiamo chiesto anche alla sua collega che rappresenta la pubblica amministrazione. L'abbiamo chiesto di rappresentare l'emergenza democratica legata al dissenso che penalizza il dissenso in riferimento a quelle organizzazioni sindacali che non sottoscrivono i contratti collettivi nazionali, nonostante che abbiano partecipato a tutto il percorso contrattuale, si ritrovano poi ad essere esclusi perché all'interno di quei rinnovi viene inserito, come nella fattispecie dell'ultimo rinnovo, l'articolo 7 che vieta alle organizzazioni sindacali che non sono firmatari di quel contratto di non poter partecipare ai livelli di contrattazione integrativa. Questo è veramente un sistema antidemocratico, perché se l'input è la rappresentatività, per noi la democrazia deve dare la possibilità a chi dissente di stare ugualmente su quei tavoli, per cui l'invito è quello di rappresentare al suo governo questa nostra esigenza. Sulle relazioni sindacali, credo che, come abbiamo ripetuto spesso sui tavoli nazionali, credo che lei insieme ai suoi collaboratori, specialmente in riferimento a ciò che è il nuovo segretario generale, che ci siamo divertiti a leggere il suo curriculum, che devo dire che ci rasserena sotto questo aspetto di dare un senso alla pubblica amministrazione, un senso di partecipazione, di correttezza e di trasparenza. Sulle relazioni sindacali bisogna dare delle indicazioni univoche in tutto il territorio nazionale, a partire in modo specifico su quello che sono i 30 musei con autonomia speciale, perché lì c'è veramente un'anarchia un po' generale sotto questo aspetto. Devo dire di condividere l'intervento che ha fatto il collega della CGIL, perché riguarda situazioni abbastanza particolareggiate e molto singolari di quello che accade all'interno di questi istituti. Assunzioni di personale atipico, non si capisce con quali contratti, con quale norme e con quale identificazione professionale, per cui lì bisognerebbe dare insomma un segnale, ripeto, positivo e univoco su quello che sono le relazioni sindacali basate sulla trasparenza, la correttezza e la lealtà delle parti. E ci sembra che sia importante ciò. Passiamo sul fabbisogno del personale. Non stiamo qui a ripetere i numeri, lei li ha messi in evidenza pubblicamente attraverso interviste che corrispondono alla realtà. E devo dire che su questi numeri ha lavorato anche bene il dottor Benzia, gli va detto, solo che lui poi è portato sul taglio, per cui più di qui non si può fare, non ci si va, non ci sono le compatibilità.
Abbiamo trovato il problema.
Per cui secondo... No, ci mancherebbe altro. Ci vuole anche di più, ci vuole anche di più. Ma noi non siamo abituati a fare dei cambiamenti di rotta, egregio ministro. Noi le nostre identità, i nostri principi, mi ascolta, le nostre identità, i nostri principi li riportiamo sempre e sono quasi sempre le stesse. Possiamo rivedere le modalità di intervento, i criteri, però non siamo abituati a dire oh che bello, grazie di tutto. No, le nostre posizioni, principi, ideologie rimangono sempre ed esclusivamente le stesse. Perciò sul fabbisogno del personale lei ha detto molto. Noi però vorremmo in futuri incontri, anche ripeto con i suoi collaboratori, quello che è poi il numero, le professionalità e come. A noi sta bene partire dal senso della trasparenza che sia un concorso, ma noi abbiamo un'esigenza e oggi abbiamo pensato di rappresentarla anche attraverso lo striscione che abbiamo preparato. Guardi, senza... Per noi riteniamo che sia determinante e fondamentale sanare, fra virgolette, glielo dico io, sanare fra virgolette quello che è la problematica dei cosiddetti funzionari ombra. Loro hanno da anni ricevuto un attacco sia sulla professionalità che sul diritto. Come diceva già un collega che mi ha preceduto, altri colleghi di altri comparti, no, di altri ministeri, MEF, Dogane, sono riusciti con decreto a normalizzare le stesse situazioni e condizioni che esistono all'interno di questo ministero. Allora noi questa rivendicazione l'abbiamo sempre fatta e c'era anche un impegno del capo di gabinetto precedente, non di quello attuale, c'era un impegno dello stesso ministro, però purtroppo poi non si è raggiunto l'obiettivo. Per cui noi le diciamo, in questa situazione specifica si impegni politicamente con un decreto a poter riabilitare, dare l'opportunità ai nostri colleghi funzionari, cosiddetti funzionari ombra, di un passaggio dalla seconda alla terza area. Oltretutto, a conti fatti, per quello che ci risulta, non c'è un'aggiunta di spesa economica, perché la stragrande maggioranza di questi nostri colleghi già sono collocati nella fascia funzionale quarta, per cui è in equilibrio quasi perfetto con l'ex posizione economica C1 e attuale F1, per cui anche sotto l'aspetto economico l'amministrazione non subirà stravolgimenti. L'altra è risolvere la problematica del precariato. C'è un precariato nascosto che forse nessuno ne ha parlato. Ci sono 37 professionisti che hanno un contratto di lavoro a 9 mesi prorogato attraverso la legge di stabilità del 2017. Questi lavoratori sono importanti e danno un apporto professionale all'interno della nostra amministrazione, per cui riteniamo che questo governo e principalmente con la sua sponsorizzazione debbano trasformare il rapporto di lavoro di questi 36 professionisti, che sono 18 mesi che svolgono attività professionale all'interno di questo ministero. Hanno la copertura finanziaria che ha prevista, ripeto, il precedente governo attraverso una proroga fino al 31 dicembre del 2018. Poi un altro problema abbastanza importante è quello dei fondi. Arrivano, non arrivano, come arrivano? Però noi vorremmo dire a lei che è giunto il momento di dire basta al metodo e al meccanismo Non ci sono i fondi, non possiamo intervenire sulla tutela, interveniamo sulla valorizzazione, ma non sulla manutenzione. Dimostriamo che questo ministero non funzioni, per cui poi si dà in esternalizzazione o si privatizzano siti ai privati che possono fare cassa. È ora di dire basta, cerchiamo di impegnarci come governo e lei come ministro di portare fondi nuovi all'interno di questa amministrazione. Di queste, che problema c'ha? Scusi, Benzi.
Nessun problema, cercherei di stare nei più o meno nei minuti che ci siamo detti.
No, mi dispiace che lei è arrivato tardi, perché altri interventi hanno superato di molto le 8-10 minuti. Mi dispiace di questo, e puta caso si ritorna sempre a bomba nel momento in cui noi stiamo facendo l'intervento. Torna lei è... Ma l'ha fatto dopo 8 minuti, scusi, sono appena 4 minuti. Grazie Ministro, perché poi il senso è pure interrompere, insomma, interrompere quello che si vorrebbe dire. E lui è abituato, e noi ci siamo sempre opposti, per cui ritorna a bomba la problematica, chi taglia e chi vorrebbe mantenere o comunque aumentare fondi e di tutto e di più. Per cui sull'esternalizzazione e sugli appalti, insomma, lo dicono anche le procure quello che sta accadendo, specialmente sugli appalti. Noi le diciamo che la cultura ci si può investire, come lei anche ha dichiarato, e per cui riteniamo che sia importante che ciò che riguarda la valorizzazione, l'informazione, la tutela e anche la valorizzazione, ci mancherebbe, deve rimanere all'interno di una gestione pubblica e non delegata a privati che vogliono e hanno dimostrato di fare cassa con i beni culturali. Corro, insomma, vado di corsa perché mi sembra che poi possa sforare anche i 6-7 minuti, allora non vorrei essere prepotente nei confronti dei colleghi delle altre organizzazioni sindacali. Sui profili professionali noi abbiamo detto che necessita una rimodulazione dell'assistente tecnico, perché all'assistente tecnico confluiscono varie professionalità che partono dal falegname, senza screditare alcun collega, e arrivano fino a restauratori e di tutto e di più, per cui ci sembra normale e doveroso anche per la funzionalità di questo ministero ridare all'interno degli assistenti tecnici le professionalità, giustamente con aggiornamenti, con attività di formazione e aggiornamento professionale. Per quanto riguarda il superare la controriforma Franceschini, noi abbiamo detto nei nostri comunicati che è stata una devastazione del patrimonio culturale. Con l'accorpamento delle sovrintendenze non si è più puntato sulla specificità delle precedenti sovrintendenze, quelle che erano la sovrintendenza archeologica, artistica, paesaggistica. Noi riteniamo che sia importante ritornare alle vecchie sovrintendenze con le specifiche attività, dove veramente si può parlare di interventi veri su quello che è la tutela, la manutenzione e la valorizzazione dei beni culturali. Per cui possiamo dire, insomma, che per quanto ci riguarda la invitiamo, attraverso anche i suoi collaboratori, a vedere ancora più concretamente il nostro documento, ma non possiamo chiudere se non facciamo un riferimento alla società in house. Noi già tempo fa, nel mese di giugno, le chiedemmo un incontro urgente, e ovviamente lei ha preferito, e giustamente, di incontrare tutti sulla società house, Ales, società in house dei beni culturali a totale partecipazione pubblica. Noi non sappiamo qual è l'orientamento di questo governo. Però noi, per esperienze dirette, abbiamo partecipato a incontri con la società Ales, più o meno conflittuali, più o meno conciliatori, però abbiamo evidenziato alcune problematiche. La prima, secondo noi, è quella del contratto collettivo nazionale. Non possono essere i lavoratori dell'Ales, che svolgono attività attinenti, se non uguali o almeno simili alle nostre, essere vincolati da un contratto collettivo nazionale del commercio. Veramente sembra una cosa allucinante, anche perché all'interno dei nostri istituti partecipano sia in via diretta che in via subordinata o di supporto ad attività di vigilanza e di fruizione e di accoglienza del pubblico. Bisogna dire anche Ales, lavoro stabile a tempo indeterminato, altrimenti si creerebbe un'altra, fra virgolette, agenzia di lavoro che utilizza anche personale interinale. Per cui vogliamo dire basta innanzitutto all'emergenza di questo ministero che opera ancora purtroppo attraverso assunzione e servizi dati dalla società Ales. Dovremmo pensare, come dicevo poc'anzi, a un'attività certa, con numeri e con professionalità. Poi c'è un mancato riconoscimento da parte della stessa società a quei lavoratori ex LSU che, nonostante la loro età abbastanza avanzata, ancora la società non riconosce sulla busta paga l'attività effettivamente svolta presso gli istituti. Continua ancora a riportare operaio generico, quando queste persone, questi lavoratori, e sono molti, debbono essere, secondo noi, deve essere riconosciuta almeno a loro la mansione che svolgono all'interno degli istituti. Per cui ecco, l'altro appello che le facciamo è che i lavoratori dell'ALES hanno lo stesso problema di alcuni nostri lavoratori nelle regioni che non riguardano Lazio, Piemonte, e parlo dei buoni pasti precedenti. I lavoratori ALES avevano lo stesso buono pasto gestito dalla società qui e loro purtroppo non sono riusciti a spenderli. Per cui, come ha fatto il direttore generale per alcune regioni, giustamente ha detto: non vi preoccupate, riconsegnateci i buoni pasto che ve li daremo in situazioni e modalità diverse. Così dovrebbe fare ALES, perché ALES ha distribuito gli stessi buoni pasto che i lavoratori non hanno potuto spendere per tutto il caos che si era creato all'interno di quella società là qui che gestiva i precedenti buoni pasto. Credo che noi possiamo chiudere, scusi se abbiamo sforato un po', però ci tenevamo molto, insomma, a fare una dettagliata descrizione di quelle che sono le nostre azioni sindacali all'interno di questo ministero. Grazie e buon lavoro ancora.